Buona giornata.
Grazie.
Altrettanto. Arrivati. Questa giornata è improntata alla dimensione penitenziale, allora vogliamo dare ancora più valore a un tratto molto bello della lettera che Pietro ci scrive e che è la conclusione del capitolo 2. Faremo due parti, 11-17, 17-25, che guardano in maniera diretta alla testimonianza. In pratica oggi ci chiede il Signore tramite Pietro di verificare come noi di fatto riusciamo a rendere viva la testimonianza del Vangelo nel tessuto. Sono diversi gli ambienti che l'Apostolo ci chiede di verificare: la vita sociale e politica, la dimensione delle cose difficili e storte che nella vita ci capitano, la dimensione familiare, la dimensione comunitaria e le persecuzioni, cioè le ostilità. Questi cinque ambienti li analizzeremo un po' alla volta. Oggi abbiamo il primo punto e il secondo, perché dentro c'è una domanda decisiva: come rendere testimonianza di Cristo dentro questi tessuti umani che viviamo. Ed è importante cogliere con un esempio la forza di questo tratto della lettera di Pietro. Io faccio spesso una domanda: che differenza c'è tra un mucchietto di perline colorate e una collana?
La collana ce l'ha tutte ordinate, le perline infilate.
Infilate. Quindi la collana cos'ha in più rispetto al mucchietto di perline?
L'armonia.
L'ordine e il filo. Il filo come deve essere?
L'esistente.
L'esistente. Non deve essere tanto bello, deve essere resistente e forte. Ecco, la vita sono le perline che noi abbiamo tutti i giorni da vivere. Se tu incontri il Cristo e lo testimoni, tutte le perline ritrovano la loro completezza, il loro ordine, la loro perfezione, specialmente la loro unitarietà, perché le hai ritrovate dentro un unico grande disegno che è la collana. Senza il filo, anche se le perline sono belle, ordinatissime, adagio adagio le
disperdi.
Il filo è Gesù Cristo. Chi ha incontrato Lui ha incontrato il senso della propria vita. E le cose che vivi non ti distraggono da Lui, ma le cose che vivi giorno per giorno le infili in questa collana e diventano messaggio. Anzi, più le vivi, più problemi hai, più testimonianza devi dare, più vedi che il filo si fa necessario e capace di reggere il peso. Praticamente più le dinamiche le devi affrontare, più testimonianza devi dare, più il filo è prezioso e si rafforza, non perde, ma rende ancora più forte la sua preziosità e importanza. Il problema è proprio questo nel mondo di oggi, che di perline ne abbiamo quasi troppe
alternative,
specialmente i ragazzi, no? I perline ne abbiamo tanti. Quello che ci manca da rafforzare è proprio il filo, il senso, il perché delle cose. Quindi non dobbiamo dare ai ragazzi un'altra perlina, ma il perché del loro vivere, il perché del loro soffrire o del loro cercare. Un po' come Agostino, che ha incontrato Cristo sulla sua strada. e ha saputo dare all'arte che aveva imparato nella sua formazione culturale in Africa, perfezionata poi a Milano nell'università di retorica, ha saputo dare la pienezza, ha incontrato Cristo che è in lui, ha incontrato la vita e tramite quel filo ha dato a noi dopo secoli la stessa freschezza di quelle settimane in cui lui ha incontrato Gesù. Questo è il punto. Ora vedete cos'è la confessione, è capire se io riesco a infilare giorno per giorno quello che io vivo dentro il filo di Gesù. Io vi consiglio, ad esempio, il diario. Io sono appassionato del diario, lo faccio molto volentieri, me l'ho portato anche in questi giorni. Mi fa grande compagnia al mattino, io mi alzo presto al mattino, la mia cappellina in episcopio, espongo il Santissimo, un po' di incenso profumato, così un po' di... E scrivo quello che ho vissuto, quello che vivo.
E non le butti via alla fine, che poi serve.
Che cosa?
I diari non li butti via.
No, li
pubblichiamo noi.
Non ha nessun valore. A valore per me. Perché... No. Se fossero scritte come Agostino. La cosa bella è che a me il diario mi permette di dare valore a quello che vivo, attraverso il filo che è Gesù Cristo. Non solo, ma vedo, e lo consiglio anche a voi, che il diario ha il potere di liberare dalle spesso emotività di ciò che viviamo. Quando tu devi scrivere, oggettivizzi i sentimenti, dai a loro un senso, un sapore oggettivo. È come se le certe difficoltà della vita fossero come le spine che si infilano nella carne. La prima cosa da fare quando prendiamo una spina qual è? Togliere la spina. Il resto un po' alla volta ci cicatrizza. Ecco, il diario per me rappresenta il togliermi la spina, cioè permettere al balsamo che lo Spirito Santo, invocato così bene poco fa, questa presenza sua in Gesù Cristo risana le mie ferite. Però devo io aiutarlo tirando fuori la spina. E se lo tiro fuori la spina, cioè se riesco a leggere oggettivamente, non solo soggettivamente, ma oggettivamente, dando nomi col colore, valore, aggettivi, sapore, allora riesco a rendere più facile la guarigione delle ferite che io vivo. Il consiglio che io vi do è proprio questo, di riuscire con il diario, non occorre scrivere molto, basta anche poche cose, però qualcosa che vi dia la bellezza. Ecco, fatto questa premessa importante sul filo e sul diario, vedete che la vita quotidiana verifica la nostra fede. In particolare il primo consiglio che Pietro dà, è interessantissimo, è affrontare la vita sociale e politica del suo tempo. Lui ha davanti i cristiani che hanno un impero davanti da affrontare, la sfida dell'impero romano, il dramma dell'imperatore, l'incenso all'imperatore, talvolta le persecuzioni. Questa pagina aiuta sempre, ieri e oggi, fino a Sturzo, che scrisse appunto l'appello 100 anni fa, liberi e forti. C'è su un servizio interessante sul sangue di Cristo, su questo tema, liberi e forti. Ora, vedete, qui in questi cinque passaggi che ci dà, c'è dentro uno scrigno di consigli per vivere bene la vita politica, sociale e politica. Cioè i cristiani, guai se restano chiusi, ma sono invitati a entrare, a sfidare e a farsi sfidare con i consigli che lui dona qui. Ecco perché è bello ora che leggiamo questo brano. dall'1 al 17. Chi è che vuole leggere? Fino qui alla re.
Sì. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Vivete sottomessi ad ogni umana autorità, per amore del Signore, sia re come sovrano, sia governatori come inviati da Lui per punire i malfattori e premiare quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che operando il bene voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti, come uomini liberi, servendovi della libertà, non come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, onorate il Re.
Queste quattro frasi finali coronano una pagina stupenda. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il Re. È un quadrilatero decisivo per ambientare la dimensione sociale e politica, cioè le relazioni pubbliche che noi come cristiani abbiamo. Vedete, l'onore a tutti, l'amore ai fratelli, il timore a Dio e il rispetto al Re, cioè l'autorità. I cristiani non sono anarchici, ma non sono nemmeno sottomessi, sono rispettosi. In che modo? Prima di tutto restare pellegrini, una parola che sempre Pietro ripete, esorto come stranieri e pellegrini, cioè restare sempre in cammino, provvisori, in precarietà, gratuiti, in un cammino che è poi l'esodo. Cioè dare alla nostra vita sempre il senso del cammino, mai del possesso. E quindi non la parola più bella per parte nostra è quella di dire grazie. Qual è la parola opposta al grazie? La domanda che faccio sempre ai ragazzi della cresima. La parola bella è grazie. La parola brutta qual è?
Il lamento.
Lamento. Lamento. Rendiamo la parola.
Il riconoscere.
No, è una parolaccia che me ne frega, insomma.
Ingratitudine. Espressivamente come la rendiamo?
Boh.
No, boh.
Io.
Sì.
Dammi.
Ecco, dammi.
Vabbè,
voglio.
Il
gioco è scolastico.
Sì.
No? Grazie. La lavagna proprio, come dite.
Non il dono.
Ecco. Un po' così. La vita è fatta di queste cose, no? Se tu sei pellegrino, appunto lo zaino per Parigi della GMG che citavamo ieri, no? Tutto quello che vivi, che ci metti dentro, che mi ricordo con Don Alfredo in treno, non buttavamo via nulla, perché non si sa mai, lo stuzzicadenti ti può servire, il nylon ti può servire, cioè tutto diventa grazie, perché non sai quello che ti capita. E quando vedi che a me è capitato, a Parigi ci hanno fatto dormire nel letto dei figli, questa famiglia che ci ha ospitato, hanno mandato i figli in vacanza a Corsica e noi abbiamo dormito con i seminaristi nei vari letti dei figli. A Madrid ho dormito sul duro pavimento di una palestra, con 40 ragazzi e ragazze in questa grande palestra, con due bagni. Capisci? E dormi la prima notte per te, non ho mai dormito io per te.
Lei non è stata in Polonia la prima volta con Giovanni Mahan? Non c'era proprio nulla.
Siamo stati anni fa. Comunque è vero, è vero. Allora capite bene. Tutto per un pellegrino è gratitudine, tutto benedizione, perché quello che trovi è comunque, anche la palestra almeno non piove dentro, ma non fa caldo. Capisci? Ecco, questo è il fatto. Se invece tu vivi nel desiderio, nella pretesa, del voglio, del dammi, ti accorgi che la vita diventa sempre mai contenta, il tuo volto non è mai felice, e sempre pretendi voi dagli altri. È la stessa cosa, cioè per fare una politica positiva bisogna avere il senso che la vita è nella precarietà, nella provvisorietà, siamo sempre in cammino. Ecco perché gli stranieri, il discorso che tante volte si fanno, no, ci ricordano. Cosa dice Levitico 19:22? Ricordati che anche tu sei stato straniero in Egitto. Ricorda che i nostri nonni sono stati tutti in America, sono stati tutti in giro per il mondo, la Calabria, il Molise, ne ha tantissimi in giro per il mondo, il Trentino. Cioè, alla fine noi ci dimentichiamo facilmente di questo, che siamo tutti stati e abbiamo sperimentato. Ricorda che sei stato straniero in Egitto e quindi non guarda lo straniero come se fosse una persona che ti rompe l'anima, ma ti ricorda. Secondo punto però, per vivere la dimensione politica occorre vincere i desideri della casa, cioè dell'egoismo, tutto quello che è negativo, non essere autoreferenziali, non istintivi. E come dice l'Evangelii Gaudium 205, segnatevi questo numero che è importantissimo, occorre andare alle radici della politica, dei problemi sociali. 205 è un numero che tante volte io ho citato nei dialoghi con il mondo della politica.
205,
sì.
Attenzione, se no.
Ecco, voi sapete l'Evangelii Gaudium, questo grande documento. Ascoltate com'è prezioso nel cammino.
Chiedo a Dio che cresca il numero di politici capaci di entrare in un autentico dialogo, che si orienti efficacemente a sanare le radici profonde e non l'apparenza dei mali del nostro mondo. La politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune. Dobbiamo convincerci che la carità è il principio non solo delle micro relazioni, rapporti amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro relazioni, rapporti sociali, economici, politici. Prego il Signore che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri. È indispensabile che i governanti e il potere finanziario alzino lo sguardo e allarghino le loro prospettive, che facciano in modo che ci sia un lavoro degno, istruzione e assistenza sanitaria per tutti i cittadini. E perché non ricorrere a Dio affinché ispiri i loro piani? Sono convinto che a partire da un'apertura alla trascendenza potrebbe formarsi una nuova mentalità politica ed economica che aiuterebbe a superare la dicotomia assoluta tra l'economia e il bene comune sociale.
Ecco, è fondamentale questo numero 205. Non è la Christus Vivi dei giovani, questo è l'altro documento, il primo grande documento di Papa Francesco Evangelii Gaudium, perché rappresenta proprio il modo e gli ambienti in cui vivere e testimoniare la dimensione. Quello che dice qui è proprio questo, andare alle radici, non ai mali che superficiali, ma a ciò che tu vedi nel profondo, che tu non vedi ma che intravedi, diventando non autoreferenziali, non proiettando su di sé il proprio egoismo. C'è una storiellina simpaticissima che esprime tutto questo. Come cominciano le storie?
C'era una volta.
Una volta un re che aveva una figliola da sposare, una bellissima ragazza. Allora trova un fidanzato per la sua figliola, col tamburo tutti e quanti invitati i cittadini del suo contado. Però chiede a loro il regalo di nozze. Ognuno di voi porti un litro di vino, perché poca era stata l'uva quell'anno, tanta siccità, e quindi c'era pochissimo vino, non c'era possibilità di fare festa. Facciamo così, dice, io vi invito tutti, ma ognuno porta un litro di vino. Volentieri. Allora i banditori annunciano, quella mattina si vedevano tutti i contadini uscire dalle loro case con ciascuno il suo fiasco di vino sotto braccio. Arrivano nel cortile del castello, c'è una grande botte, buttano dentro la botte il loro contenuto, depongono a fianco la bottiglia vuota, entrano a messa, la grande messa celebrata per la figlia del re, le nostre regali, eccetera, eccetera, eccetera. L'evento dell'anno, immaginate un po' la carrozza, eccetera. Alla fine la festa, tutti attorno alla grande botte, si apre la botte, si cominciano le danze. Aprono la botte, ma...
È vuota.
Acqua. Solo acqua. Ma come mai? Ciascuno ha detto, è poco anche per me il vino quest'anno. E poi, chi vuoi che si accorga se in una grande botte come quella io porto un litro d'acqua? Non si accorgerà nessuno. Purtroppo tutti hanno pensato la medesima cosa. E tutti giocati negativamente. Tutti autoreferenziali. Ciascuno egoisticamente ha pensato alla propria carne, al proprio egoismo. Perché è così, la politica è fatta del contributo di tutti. Se tu porti acqua alla botte, acqua bevi. Se tu alla società porti le cose storte, i problemi, le noie, le lagne, tu raccoglierai questo. Se invece tu sarai capace di portare il meglio di te, tu riuscirai a raccogliere il meglio per tutti noi. Noi decidiamo la qualità della politica. Poi possiamo dire tutto quello che vogliamo, sono le critiche, sti giorni, preghiamo anche oggi che il Signore ispiri Mattarelli, cosa dobbiamo fare o no. Però capite bene, questo è il senso. È una leggenda simpaticissima, nella visita pastorale la raccontavo sempre negli incontri con i comuni, no? Quando c'era il consiglio comunale, tutto radunato, la fiascia, raccontavo sempre questa storiellina simpaticissima. Perché è così, cioè tu raccogli quello che hai portato.
D'altra parte anche noi in Italia non paghiamo le tasse, siamo i furbi, ma siamo nei guai, perché paghiamo tutti sui debiti.
Capite bene? Terzo punto. Tenete una condotta esemplare, questo è molto importante. Spesso siamo, come dice Gesù, agnelli in mezzo ai lupi. Ma non perdete mai una bellissima omelia di Giovanni Crisostomo, che l'ho trovato sul breviario, non so a che pagina sia, ma è molto bella.
No, l'ho cercata.
Giovanni Crisostomo ha vissuto, mi piacciono molto i padri, anche Agostino, è una figura meravigliosa. Lui si trova a dover vivere e catechizzare la città in un momento durissimo, perché la città di Antiochia, per far sfregio all'imperatore, che non riusciva a digerire perché lo riteneva contro l'interesse della città, i cittadini si ribellano e distruggono tutte le statue dell'imperatore. Immaginate quando la notizia arriva all'imperatore. Stanno preparando la repressione contro la città. E lui, da vescovo, deve guidare la città in questo momento difficilissimo. Sono chiamati i discorsi delle statue. E attraverso tutta una serie di passaggi riesce a placare gli animi e evitare la repressione violenta da parte dell'imperatore. Un bravissimo stratega diplomatico, meraviglioso. In uno di questi discorsi dice questa frase meravigliosa, che ho usato molte volte in confronti prima della mafia: Cristo, pace, agnelli e non lupi. Se tu per paura del lupo diventi lupo, non avrai l'aiuto del pastore, perché il pastore non difende lupi, ma agnelli. E aggiunge, perciò non pensare mai che il diventare lupo ti difenda dal lupo. Anzi, se tu scendi alla dimensione del lupo, il lupo ti mangerà. Se invece resti agnello, apparentemente fragile, debole, in realtà sei tu a vincere non per le tue forze, ma perché Cristo ti difenderà da vero pastore, perché vedrà in te non un lupo, ma un agnello. Comunque è uno dei discorsi del volume 4 che abbiamo adesso nel breviario. È molto bello, perché in fondo dice: guai scendere alla dimensione del io mi difendo con le stesse armi con cui sono offeso dagli altri. Devi sempre restare agnello. Allora Cristo ti difende e vinci non perché tu vinci, ma perché lui difende te dai lupi. Quindi una condotta sempre esemplare, e perciò avere la certezza che è la mitezza che vince. Poi lo vedremo anche nel discorso successivo. Ovviamente qui cito una frase che mi è stata sempre utile nell'ambito, specialmente a Locri, davanti alla realtà tremenda della mafia. Non solo non bisogna scendere al loro livello, ma portare loro al nostro livello. E li porti se rendi bello ciò che fai, e manifesti bello il luogo in cui vivi, per cui tutti i paesi della Calabria sono belli, se tu riesci a dare il gusto della bellezza, infondi nei cuori dei ragazzi l'arma vincente contro la mafia. Perché la mafia è bruttezza. La mafia è bruttezza, è sporcizia. Noi dobbiamo vincere la mafia attraverso il dono della bellezza, il gusto della bellezza. Io ho scritto in un libro: il gusto del bello è la miglior forma di antimafia. Non un carabiniere in più, ma un maestro in più che insegni nelle scuole, un prete che sa amare e far amare il proprio paese. Anche le realtà difficili del napoletano o della Calabria, no? Se c'è un prete bravo, l'aspetto anche esterno cambia, diventa più bella la cittadina. Mi diceva la suora poco fa, ieri mi ha consegnato l'Avvenire, dove si parla della liturgia. Sono a Messina, c'è la settimana
liturgica.
E si parla del bello, c'è una bella lettera di Parolin nel nome del Papa sul tema della liturgia, e diceva: andate nella chiesetta qua vicino, vedete che tu entri e dici: ah, deve essere un bravo prete questo. Perché? Perché è bella la chiesa, ordinata, profumata, messa in ordine. Cioè tu rendi attrattivo il tuo cuore, perché già vedi la bellezza dell'ambiente in cui ti trovi. Il gusto del bello è la minor forma. E si conclude con due aspetti: il rispetto, la sottomissione, la libertà, perché siamo servi di Dio. Attenti bene a questo. Il cristiano non divinizza il potere, ma accentua il servizio. Non il servilismo, ma una lealtà civica, liberi e forti, direbbe Sturzo, no?
Sturzo, sì.
E se anche io sono sottomesso alle istituzioni e al re e ai governanti, non lo faccio per servilismo, ma per amore del Signore. Capite? È importantissimo questo. Se sono obbediente alle leggi, non lo faccio per far piacere a chi mi comanda, ma per amore del Signore. Allora capite bene, io rispetto la legge, ma non lo faccio per servirti, per darti il tappeto rosso, ma perché il Signore mi chiede questo, io ho lealtà e sottomissione e perciò vivo da uomo libero, però servo di Dio. Questo è il punto. Servo di Dio e perciò uomo libero. Liberi per servire, servire per essere liberi. Questo è lo slogan finale. E voi sapete quanto sia importante la figura di Tommaso Moro. Sapete chi era Tommaso Moro?
L'utopia. L'utopia.
L'utopia. Quest'uomo era un uomo potente, no? Era il numero due del regno.
Cancelliere.
Con un imperatore, un re molto capriccioso e anche passionale, no? Eccessivamente passionale. Tutta la vicenda matrimoniale la conosciamo. Quando Tommaso Moro si accorge che il re vuole licenziare la sposa legittima Caterina e sposare Anna Bolena, si dimette e finisce in carcere un anno e mezzo, di carcere durissimo. In carcere scrive in latino, lui che è inglese scrive in latino, un'opera meravigliosa che riguarda proprio la passione di Gesù, sulla passione del Signore. E scrive un'opera dove mette in evidenza la passione di Gesù, l'orto degli olivi, non la passione, la morte, l'orto degli olivi e la sua esperienza. De Passione Christi, si intitola. E questa esperienza nasce dalle domande che le rivolgono le figlie. Lui aveva quattro figlie. Si è sposato due volte perché la moglie è morta, ora sulla lapide molto bella, dice: io vorrei, ringrazio Dio che mi ha dato te, però ringrazio anche della sposa che ho adesso, e se in paradiso spero di averle tutte e due. Molto bello il latino, una lapide molto curiosa, molto simpatica, veramente un personaggio affascinante, Tommaso Moro. La cosa bella qual è? Che le domande delle figlie lo mettono in crisi. Che gli dicono, specialmente Margherita, la principale, la più grande, che andava spesso da lui a trovarlo: papà, ma che c'entri tu se si sposa il re? Che c'entri tu? Mica si sposi tu, mica fai tu il tradimento, è lui che l'ha fatto. Sì, ma io non posso servire lui, se lui ha tradito il Vangelo. Ma che c'entri? La mia coscienza non me lo permette. Ecco perché immaginatevi sta figlia che perde la casa, aveva una casa bellissima, arriva al Tamigi, a Chelsea, un luogo in mezzo ai ciliegi. Io sono andato a vedere questo luogo quando ero prete, una volta andato in Inghilterra, un mese, dico fammi vedere dove hanno ucciso Tommaso Becket, 1089, e dove è vissuto Tommaso Moro, i due luoghi che ci tenevo. E sono andato proprio sulla torre, ho visto l'uomo. E lì, davanti a questa esperienza, lui scrive proprio così, la passione, la passione Cristi. Ed è molto interessante, a un certo punto gli tolgono anche la carta, l'inchiostro, non riesce più a scrivere, non può più scrivere, ma conserva sempre una serenità d'animo incredibile.
Dell'umorismo.
Un humor fino in fondo. Il giorno della morte, 7 luglio del 1535, lo portano dal carcere buio e umido al luogo dell'esecuzione per il taglio della testa. Sono 300 metri. Ora gli chiedono: lasci il mantello. No, non si sa mai. Mi potrei prendere un raffreddore.
E poi nella barba.
Poi appunto, perfino mentre stava... No, un attimo, la barba non ha colpa.
Deve essere non ha colpa.
Non deve essere tagliata. Cioè, per dire così. E muore con queste parole, bellissime. Ho sempre servito Dio e il Re, ma ho servito Dio prima del Re. Questo è il cristiano. Il cristiano vive così: è servo di Dio, perciò è libero di servire, e quando la libertà è impedita resta lui sempre. Ho sempre servito Dio e il Re, tutti e due il cristiano vive, ma ho servito Dio prima, non sono sullo stesso.
Anche San Paolo della prima lettera a Timoteo: raccomando dunque prima di tutto che si facciano preghiere, suppliche, intercessioni per tutti gli uomini, per i re e per tutti coloro che sono in autorità, affinché possiamo trascorrere una vita tranquilla e serena con ogni pietà e decoro. Questa è la volontà di Dio, perciò la preghiera per i re, ma perché ci sia, che lui sia corretto in modo che ci sia armonia e pace.
Ce lo difende Paolo, lei
gioca in casa.
Da bravo Paolino.
È giusto, giusto. Però qui è più acuto di Paolo. Paolo è un po' troppo servile.
Sì.
Perché accentua più l'aspetto della deferenza. Qui invece accentua più l'aspetto della libertà. Pietro è più profondo, noi seguiremo Paolo senz'altro, no? Però la differenza tra Paolo e Pietro in fronte all'autorità è questa: Paolo è rispettoso e gli fa il tappeto rosso, ma perché lui è cittadino romano, no?
Sì.
E quindi come tale si comporta anche quando stanno per flagellarlo. Poi, invece Pietro, che non è che un servo, un uomo, un pescatore, accentua questa dimensione. Io sono servo di Dio, sono perciò un uomo libero anche nei confronti del potere, e mi difendo il mio potere, perché io venero a lui per amore del Signore, non per averne un vantaggio. Quel discorso che ho letto poco fa, capite bene, è molto acuto e più profondo. Si integrano i due testi, è chiaro che non va messo uno contro l'altro, però l'acutezza di Pietro è più, direi, profetica di Paolo. E si conclude con questo bellissimo triangolo, quadrilatero: onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio e onorate Dio. Ecco, vedete, è molto profondo. Qualche domanda?
L'atteggiamento di Pietro è più attuale per oggi. Veramente sì. Oggi c'è bisogno del suo suggerimento.
Sì, sì.
Io volevo chiedere, quando la figlia Margherita fa presente al padre: ma tu ci lasci soli, ma mamma, ma noi, ecco, lui come, dato che capita spesso, no, nei paesi calabresi anche...
Lui piange con la figlia, nel cuore, non davanti. Soffre tantissimo perché hanno perso tutto, la casa, il potere, sono disprezzati, le hanno ostracizzate, eccetera. Però poi dice: io ho una coscienza, come nei confronti del re, così nei confronti della casa sua. Dio provvederà a voi, io però ho una coscienza da rispettare. E lo dice tra le lacrime. Leggere, se leggete il testo sull'ufficio delle letture, noi festeggiamo il 22 di giugno, perché è il giorno in cui è stato ucciso il cardinale Fischer, che era il vescovo, lui è un laico, no? Quel cardinale che non ha mai avuto, tant'è che quando lo nomina cardinale Paolo
III.
Ecco, e ironicamente Enrico VIII dice: gli metteremo il cappello cardinalizio sulla spalla. Capite la cattiveria? Perché gli tagliano la testa, no? Capite bene?
Sì, sì, questo sì.
È molto, quindi è una vicenda molto, molto bella. È una delle figure più, quando è precisamente nelle catechesi, negli incontri col mondo della politica, io valorizzo molto quest'uomo, sempre. Perché ritengo che anche oggi queste due chiarezze siano estremamente importanti. Ho sempre servito Dio e l'Ema, Dio prima del Re, e questo è il punto, anche nel trattativo di questi giorni, speriamo che sia così. Chiarito questo, adesso io voglio presentarvi anche rapidamente una delle pagine bellissime, una vera perla della lettera di Pietro. Preparatevi al versetto dal 18 al 25.
Schiavi e padroni.
Si rivolge ai servi, agli schiavi. Si rivolge in fondo a chiunque vive un contesto difficilissimo. Potremmo tradurre noi come comportarsi nelle cose storte. Quando le cose non sono quello che vorremmo noi, ma ci troviamo in un ambiente difficile, ostile, avversario. Quando hai un vescovo in un certo modo, una superiora, un marito, un collega di lavoro, un ambiente, eccetera, eccetera, i figli. Ognuno di noi può, preti, eccetera, ognuno di noi può tradurre questa pagina contestualizzandola nel proprio ambiente e dice: oh Signore, come mi devo comportare con puntini puntini? E ciascuno mette la realtà. Qua lui le chiama i padroni difficili, perché si rivolge ai servi. Noi potremmo dire le persone difficili. E arriva delle frasi molto eroiche. Prima aveva detto, l'abbiamo appena letto, sottomessi alle autorità. Qui dice sottomesse con profondo rispetto anche ai padroni prepotenti. Dice delle cose incredibilmente difficili. E allora la domanda è: come affrontare le situazioni che io chiamo in maniera, direi, antropologica, psicologica, di non reciprocità? Che vuol dire?
Contrasto.
No,
contrasto.
No, no, non contrasto.
Vittima, vittima.
Subordinazione.
Eh?
Subordinazione.
No, non reciprocità, non è questo.
Non rispondere al male col male.
Io ho amato lui e lui non mi ha amato. Ho fatto il bene e lui non me l'ha restituito.
Quindi negativa.
Ho fatto, cioè, la mancanza di risposta. La non reciprocità è in fondo l'atteggiamento più triste che viviamo. Quando hai fatto e non hai raccolto, quando hai seminato e non hai benedetto, quando hai operato il bene e non lo trovi ricambiato. Ecco, la non reciprocità. Quale antidoto a questo veleno? Perché il veleno più l'ingratitudine che ci mina il cuore, ci penetra dentro le ossa. E ora la risposta è la mitezza. Poi vediamo in che modo. Per capire bene cos'è la mitezza e come viverla, Pietro fa un capolavoro che è proprio questo. Per me è il vero capolavoro della lettera, dal 18 al 25. Guardando Cristo, anzi lui dice, seguire le orme di Cristo, cioè mettere i nostri piedi sulle orme insanguinate ed eroiche di Cristo che va verso la croce. Nei tre aspetti che adesso vediamo. Anche qui è bello leggerla, questa parola, dal versetto 18 al versetto
Anna Maria,
25.
Via. attimo.
Domestici, servi, schiavi. Adesso è difficile tradurre. Fino a...
Sì. È provocatorio.
Domestici, state sottomessi con profondo rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli prepotenti. Questa è grazia, subire afflizioni, soffrendo ingiustamente a causa della conoscenza di Dio. Che gloria sarebbe infatti sopportare di essere percossi quando si è colpevoli? Ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questi infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché non seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore custode delle vostre anime.
È un ottimo aiuto per la penitenziale, perché in fondo, vedete, queste cose ci dicono veramente come comportarci nelle cose difficili, storte, di mancata reciprocità. E la risposta, come già prima, è la mitezza. La mitezza non vuol dire tacere, ma vuol dire offrire, sapendo che l'offerta del tuo dolore a Cristo cambia il tuo cuore, ma cambia anche lentamente il cuore di chi fa il male. Quindi l'obiettivo non è subire, ma è cambiare, solo che invece di cambiare con le armi del potere, cambi con le armi della mitezza. Questo è l'obiettivo, capite? Sia chiaro, noi non siamo pavidi, non siamo incapaci, non siamo sottomessi, non siamo schiacciati, ma siamo gente che vince non con le armi del male, ma con la forza del bene, imparando da Cristo. Ecco perché è molto bello seguire le orme. Dove è andato lui, vai tu. Dove è lui? Guardate che in questa pagina chi di noi non ha avuto momenti duri, momenti di ingratitudine, momenti in cui dice come faccio, come farò, mille volte, chi non verso nell'altro, ognuno di noi ha un ruolo e ogni ruolo porta...
È bello Bonhoeffer, resistenza e risa,
sì.
Bellissimo, perché poi mi arrendo a Dio, a Cristo, però resisto, ce la metto tutta, ma poi la resa, ma non ma mi rassegno. Ma io mi fido del Signore e mi seguo le sue orme.
Allora, in che modo? Rapidamente, guardate che è bellissima questa pagina. Lui patì per voi, è stato solidale con noi, ha ottenuto a noi. Anche schematicamente è efficacissimo lo schema che lui ci fa. Patì per, solidale con, ha ottenuto a. In questo modo tu riesci a capire la grandezza di questo brano, che va letto, riletto, noi lo leggiamo, sapete, in Quaresima, nei vespri del sabato sera, che è sempre bello. Patì per voi, in che modo? Non ha commesso peccato, non ha ingannato, non ha oltraggiato, non ha minacciato. Cioè tutto quello che caratterizza una figura di dolcezza e di mitezza. Resta, diremmo, immacolato questo esempio, resta sempre lì più avanti. E quando veramente non sai cosa dire, guarda lui. Tante volte io ho sentito racconti di persone che hanno avuto un figlio ucciso e intuiscono che l'uccisore è nel paese, quante volte incontrano quest'uomo, che come fai? Abbassi lo sguardo e guardi Gesù Cristo. Non c'è altra soluzione. Io ho dei racconti nel cuore di situazioni drammaticissime. Con qualche prete mi confidavo, con un Domenico di Cirello. Con quello tante volte mi confrontavo, proprio perché questo prete, per obbedire al vescovo di non fare la confronta, è stato sparato e vivo per miracolo, perché hanno sbagliato di un millesimo, ma i pallini ce li ha ancora nell'orecchio. Infatti dice: toccami qua e senti che c'è dentro il pallino. Cioè, capisci, un uomo, un prete veramente coerente, loro lo sanno benissimo. Con lui io mi confrontavo per alcune cose, veramente davanti a certe situazioni difficili che avevo incontrato. Allora, questo era il punto di riferimento, il guardare a lui, e resta sempre vero che solo così tu riesci a fare un passo in avanti. Però lui è stato anche solidale, non devi solo guardarlo lì, ma devi sentire che cammina con te, perché lui ha affidato a Dio la sua causa, e quindi anche noi siamo invitati a fare questo medesimo gesto. Signore, tu sai, a te affido. Quando ho un momento difficile e magari non riesco a prendere sonno, io utilizzo un salmo, Salmo 54, queste bellissime parole: getta nel Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno. E vi dico che mi restituisce una pace incredibile. Getta nel Signore, tiralo fuori da te. Mettilo nelle sue braccia, mettilo nel suo cuore, getta nel Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno. Non è più tuo soltanto che ti lacera, ma lo prendi da te, lo affidi a lui e dici: beh, qualcuno lo porta con me e per me. Ecco perché è molto bello. Ha affidato a Dio la sua causa. È proprio un gesto, oltre che teologico, psicologico, di grandissima valenza. E perciò ha portato i nostri peccati nel suo corpo. Lui ha pagato per... Ecco qui il discorso del... Che immagine c'è qua dentro? Gli ho chiesto di cantare. L'agnello di Dio che ha tolto i peccati, ha portato su di sé i peccati del mondo. Ecco, un'immagine pasquale bellissima, ed è sempre più vissuta perché ogni messa ce la rilancia. Però ha ottenuto anche a noi tre grandi doni. Guardate che bello, che diventano un modello anche per noi preti. Cristo è stato nostro maestro, nostro medico e nostro pastore. Così anche un prete deve essere, oppure un papà, una mamma. Maestro, medico, pastore. Perché quello che ha vissuto lui diventa modello anche per noi. Maestro perché? Ci ha insegnato a vivere per la giustizia e non per il peccato. Cioè ci ha insegnati a vivere più in alto del male ricevuto o dell'ambiente in cui vivi, per la giustizia, importantissimo. Liberati perciò da lui. Lui è, in questo senso, è nostro maestro, ci insegna. Siamo guariti dalle sue ferite. Lui è medico in questo caso, è colui che guarisce perché capisce le nostre ferite. Il famoso scritto di Hans Grimm, no? Il guaritore ferito. E terzo, con ricondotti a casa da Cristo che è il nostro pastore. Ecco, mettete insieme i tre volti e vedete qual è il nostro stile. Prete o maestro, o educatore, genitore, devi essere maestro, devi indicare la strada, devi indicare che la prossimità si chiama l'empatia, l'empatia, il soffrire insieme, e ricondotta a casa da Cristo come pastore. Se tu vivi così questi tre aspetti, ti accorgi veramente che la salvezza è dentro il tuo cuore, che riesci a cambiare il tuo cuore anche in un ambiente difficilissimo. Corro un poco, ma penso che avete capito, no? Fate tesoro di questo brano, fatelo tesoro, perché è il brano che più ci aiuta a vivere i momenti storti, quando le cose non riesci a capire ma perché, e non riesci a darti la risposta. E solo guardando così riesci a capire che va oltre di te, oltre il cuore. Se volete un'attualizzazione, il lupo di Gubbio. Avete letto il lupo di Gubbio?
Sì.
Non è una storiellina.
No, perché era un brigante vero.
Era un brigante vero. Però mi piacerebbe spiegarvelo in pochissimi tratti rapidi, così come l'ha spiegato a me una suora. Ero ancora prete a Crotone, una suora americana, suor Lucy, conosceva però bene l'italiano, è stata a Roma a studiare, si è opposta agli armamenti atomici con un gruppo di cattolici, di suore, con i vari presidenti, è stata anche arrestata, eccetera, no? E ha utilizzato come strumento di lotta la storia del lupo di Gubbio. Come ha fatto? Ve la racconto rapidamente perché è molto, molto bello. Il lupo di Gubbio, appunto, è: tu sei davanti al male, un male sociale, perché questo lupo aggredisce una città, aggredisce un ambiente. Tutti scappano, tutti hanno paura, tutti fuggono. Arriva Francesco a Gubbio e istintivamente la gente dice: ma che viene a fare adesso? Qui è pericolosissimo vivere, non si può star qui, scappa anche tu. E invece che fa Francesco? Fa 5 strade, uno a uno sono decisive. La prima: non fugge, resta sul posto. Dice: io affronto il lupo, non ho paura, cioè ho paura ma non fuggo. Seconda cosa: lo affronto non con le armi, ma gli porta un po' di pane e lo affronta così. Quando il lupo vede questo uomo fragile che gli va incontro con un po' di pane, il lupo, sapete come sono fatti i cani, bom bom bom, arrivano, sta per aggredirlo, ma prima di azzannarlo si ferma. Fanno così i cani: se fuggi ti corri indietro, se ti fermi, questo è indice anche a livello sociale, si ferma. A quel punto Francesco, quando vede il lupo ai suoi piedi, che ha tutta la potenzialità di sbranarlo, però in quel momento lì può anche ascoltare quello che lui dice, lo riempie di improperi e dice: tu sei un lazzarone, tu sei un incivile, tu sei un uomo che ha fatto il male, tu sei un delinquente. E gliene dice di cotte e di crude, perché praticamente descrive davanti a lui tutto quello che il lupo ha fatto. Lo aggredisce moralmente. In pratica gli dice: tu meriti la morte, hai fatto il male, renditi conto della gravità delle tue azioni. Capite? Dopo l'applicazione, no? A quel punto il lupo, che vede la determinazione di Francesco, capisce che è vero. E con la testa, mentre Francesco parla, riconosce i suoi errori. A quel punto che fa Francesco?
Torna indietro. ritorna indietro, ritorna indietro.
Dice una cosa, va alle radici del male, come prima. E dice, è vero che tu sei cattivo, è verissimo, te l'ho detto, ma io so perché tu sei cattivo. Tu sei cattivo perché sei affamato. Capisci? Cioè riconosce nel male la causa sociale che ha creato il male. Tu sei cattivo perché sei affamato. Questa cosa l'ho detto anche in alto quando hanno fatto cadere le torri. L'11 settembre, no? Se avessero ascoltato l'appello della miseria al mondo, non avremmo avuto tutte le stragi che abbiamo oggi. Dietro quelle torri fatte cadere c'era il grido e la miseria del mondo.
Così in Palestina, così in Palestina. C'erano già giustizia.
Esatto. Tu sei cattivo perché sei affamato. Quanti carcerati sono così? Tu sei cattivo perché sei affamato. E a quel punto, quinto passaggio, vedete, non fugge, va con le armi della mitezza. Rimprovera e coscientizza il male che il lupo ha fatto. Ne capisce le ragioni sociali, quinto punto che fa? Si rivolge alla gente di Gubbio e dice, mo tocca a voi prendere a cuore quest'uomo, questo lupo, nutritelo voi, se è affamato dategli voi da mangiare. Cioè andate alle radici sociali risolute, risposte, e dice, tocca a voi prendere, e così si chiude il brano. Il lupo cammina, dice, di uscio in uscio ogni mattina, e tutti gli davano un pezzettino di pane. Era diventato un agnello mansueto. La gente è andata all'origine sociale e politica della sua ingiustizia, che aveva creato la sua cattiveria. Questi sono i cinque passaggi importantissimi anche oggi davanti al male. Non fuggire, affrontare con le armi del Vangelo e non della violenza, coscientizzare il male. Bisogna delle volte dire con chiarezza a un mafioso i guai che ha combinato, non dire, ma poverino, anche i ragazzi, il bullismo. Però poi andare alle radici sociali del male che è stato combinato e capire che questa frase è stupenda: tu sei cattivo perché sei affamato. Hai fatto cadere le torri perché vivono in ingiustizia il mondo. C'è chi ha troppo e c'è chi ha niente. Tutta la catechesi di Paolo VI fu pure un progresso. Quinto, prendere a cuore noi socialmente la risposta sociale. Con questi cinque livelli noi possiamo affrontare con la storia del lupo di Gubbio tanti problemi. Io mi ricordo quando Suor Lucy mi spiegò questo, disse, mamma mia, finalmente ho capito che non è una storiellina di buonismo o di ecologia esagerata, poverino il lupo, ma è una parabola sociale, perché non aveva quattro zampe, aveva due gambe quell'uomo, quel lupo di lui. Questa era Laudato Si, conoscete bene, no? Mi metto a leggere, sennò...
Va bene, anche perché la mattinata è importante, allora prima fa spengo perché...